Huddle Magazine, in collaborazione con The Cutting Edge, presenta Huddle Classic, il podcast che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato. In studio, con voi, tra voi, ma soprattutto per voi, Massimo Foglio.
Amiche e amici di Huddle Classic, ben ritrovati e benvenuti al 17° episodio della seconda stagione del vostro podcast preferito sulla storia del football americano. Prima di cominciare, i consueti ringraziamenti al Huddle Magazine per la collaborazione nella produzione del podcast e a The Cutting Edge che ci ospita sulla sua piattaforma di podcast dedicati agli sport americani e non solo. Questa settimana parliamo di football nostrano, o meglio football europeo. Due settimane fa, come sapete, avrebbe dovuto disputarsi la semifinale del campionato europeo fra Italia e Francia. Purtroppo la Francia è stata colpita da un focolaio Covid, 9 giocatori e un allenatore sono risultati positivi al tampone di controllo e quindi la semifinale è stata annullata. È stato un peccato perché era una partita molto molto attesa dall'Italia, che non giocava una semifinale europea di gruppo A, diciamo, per concorrere al titolo dal 1997, quando a Bolzano perse contro la Svezia e poi disputò la finale del terzo e quarto posto. Approfittiamo quindi di questa mancata semifinale europea per fare un po' la storia dei campionati europei per nazioni, che nonostante esista un campionato mondiale, o meglio una World Cup, sono comunque la manifestazione, diciamo, più importante del football intercontinentale, più importante ancora della stessa World Cup, appunto. Un po', se vogliamo, come per il vero tifoso di calcio inglese, il trofeo che conta di più non è sicuramente la Premier League, ma è la FA Cup. E anche in questo caso, nonostante ci sia un trofeo che dovrebbe dare un titolo maggiore, cioè il titolo di campione del mondo, la manifestazione sicuramente più sentita e più importante del football intercontinentale, appunto, è questo campionato europeo, soprattutto perché è un torneo che ha una tradizione quarantennale, è stato praticamente il primo torneo dedicato a squadre nazionali. Come nasce questo torneo? Nasce, allora, siamo nei primi anni 80, quindi cominciano a nascere i primi campionati nazionali in Germania e in Finlandia nel 79, in Italia nell'80 e poi nell'81 con le famose due leghe distinte, che poi dall'81 in poi diventerà praticamente una sola. E nell'81 ci sono alcune partite, sono le prime partite internazionali tra rappresentative tra l'Italia e la allora Germania Ovest. Prima i tedeschi vengono in Italia a giocare contro la rappresentativa dell'allora LIF, poi succede un po' un patatrac, la seconda partita che si doveva disputare a Milano non viene disputata, la LIF è un po' allo sbando e quindi l'AIFA, che era l'associazione concorrente in quel momento, che aveva appena terminato il suo primo campionato nell'81, coglie la palla al balzo e si appropria, tra virgolette, delle due partite che la nazionale LIF avrebbe dovuto giocare in Germania per ricambiare la visita dei tedeschi in Italia. Ecco, in occasione di queste partite che la nazionale italiana andrà a giocare a Colonia e Francoforte, tra l'altro vincendone una e pareggiandone in maniera piuttosto rocambolesca, diciamo così, per essere gentili, un'altra, quindi grande successo della nazionale italiana, in occasione di quella trasferta, tra Giovanni Colombo, presidente dell'AIFA, e Paolo Völker, presidente della federazione tedesca, viene in mente di creare una sorta di federazione europea. I paesi, appunto, che giocano un campionato regolare sono ancora pochi, però si comincia già a pensare a una federazione europea. Come risultato di questa federazione europea, nel 1983 l'Italia organizza il primo campionato europeo per nazioni a Castel Giorgio, dove sorge l'unico stadio dedicato esclusivamente al football in Europa a quell'epoca, un'eredità della LIF di Benek. Allora nel 1983 quindi si trovano Italia, Finlandia, Germania Ovest, Francia ed Austria, le prime cinque nazioni che disputano questo campionato europeo. Allora, c'è da dire che Italia, Finlandia e Germania hanno già dei campionati, diciamo, ben rodati, come abbiamo detto, la Germania Ovest e la Finlandia dal 79, quindi sono alla quinta stagione nel 1983, e anche l'Italia ha ormai una buona tradizione. Nell'83 il campionato di Serie A vede già un buon numero di squadre partecipanti. C'è poi la Francia, che ha appena iniziato i suoi campionati e quindi è una nazione relativamente giovane, e poi c'è l'Austria. L'Austria è una situazione particolare. Il primo campionato austriaco partirà solo nel 1984. Nel 1983 in pratica raggruppano un po' di appassionati che stanno cercando di formare le prime squadre, la prima federazione, eccetera, e riescono a mandare una rappresentativa, diciamo, a questi europei. Il risultato sarà, diciamo, disastroso. Perderanno la prima partita con l'Italia 87-0, quindi la consistenza dell'Austria non è certo quella che l'Austria ha al giorno d'oggi. Comunque alla fine l'Italia si aggiudica l'europeo, battendo in finale la Finlandia 18-6. Per il terzo posto la Germania ha la meglio sulla Francia per 27-20. E questa Italia-Finlandia sarà la prima di tantissime sfide tra italiani e finlandesi, quasi sempre in occasione di una finale per quanto riguarda l'europeo, ed è una partita che manca dal 99, se non erro, quando l'Italia finalmente vinse di nuovo contro la Finlandia in occasione della World Cup. Però è considerata un po' una classicissima del football europeo, Italia-Finlandia. In seguito del successo non solo sportivo ma anche mediatico dell'europeo dell'83, l'Italia ottiene l'organizzazione anche dell'edizione 1985. Il campionato europeo viene disputato con cadenza biennale, si decide che si discuterà con cadenza biennale, e questo è anche quello che ha fatto un po' la fortuna di questo campionato europeo e che l'ha reso una competizione ancora oggi molto ambita e molto importante. Al Vigorelli di Milano si affrontano Finlandia, Italia, Germania Ovest e Francia, in pratica le prime quattro dell'europeo del 1983. Anche questa volta le due finali sono Italia-Finlandia e Germania-Francia. Mentre la Germania si conferma al terzo posto con 13-0 sulla Francia, la Finlandia con un'efficacissima double wing mai vista in Italia fino a quel momento apre in due la difesa italiana, e complice anche l'infortunio al quarterback Pier Gallivanone nella partita di semifinale. L'Italia per vari motivi deve schierare come quarterback Pier Giorgio Orla, che non è proprio un quarterback vero e proprio perché gioca nei Jaguari Torino come flanker, halfback, running back, insomma. Si adatta come quarterback alla bisogna. Penso che Pier Giorgio ricordi ancora quella partita con qualche incubo notturno, perché prese veramente un sacco di botte dalla difesa finlandese. I finlandesi si vendicano di Castel Giorgio e vincono il titolo europeo battendo l'Italia 13-2. Finlandesi che ospitano l'edizione 1987 dell'europeo. Anche qui, qualificate alla fase finale, Italia, Germania e Finlandia, mentre al posto della Francia c'è la Gran Bretagna, che comincia a venire fuori grazie anche a qualche oriundo canadese di doppio passaporto che comincia a giocare in nazionale. La Finlandia questa volta, pur giocando in casa, deve cedere le armi in semifinale e giocherà quindi la finale al quarto posto, che si aggiudicherà 38-23 contro la Gran Bretagna. In finale inaspettatamente c'è Italia-Germania. La Germania comincia a essere una potenza del football europeo. Tutti danno la Germania per favorita, mentre invece i nostri fantastici ragazzi riescono a tirar fuori una prestazione incredibile e a giudicarsi la partita, la finale 24-22, bissando così il titolo europeo di Castelgiorgio dell'83. Purtroppo per l'Italia questo sarà l'ultimo titolo europeo. Due anni dopo, nell'89, la spedizione ad Amburgo in Germania fu un mezzo disastro. Le quattro partecipanti erano le stesse dell'87, quindi Finlandia, Germania, Italia e Gran Bretagna, ma l'Italia non riesce a giocare, non riesce a esprimere il proprio potenziale e prima perde la semifinale e poi perde la finale per terzo e quarto posto 29-9 contro la Germania, mentre la Finlandia arriva di nuovo in finale contro la Gran Bretagna, finale che viene che era prevista alla domenica al Volkspark Stadion di Amburgo, ma un diluvio universale, piogge torrenziali inducono i proprietari dello stadio, il comune di Amburgo, ad annullare la partita per paura che si rovini il manto erboso. L'organizzazione in fretta e furia cerca un altro campo e alla domenica sera si riesce a giocare la finale fra Gran Bretagna e Finlandia in un campo in sintetico nella periferia di Amburgo, senza spalti, senza niente, sotto appunto una pioggia torrenziale, partita vista personalmente dall'interno del bar del campo assieme a tanti altri, perché veramente non si poteva stare fuori con le condizioni climatiche che c'erano, veramente una pioggia che ha anche un po' condizionato la partita, che la Gran Bretagna si aggiudica per 26-0 contro la Finlandia. Nel 91 l'Italia per la prima volta non partecipa all'europeo, perde la qualificazione 7-6 a Tolone contro la Francia nel 1990 e quindi per l'edizione del 91 che si disputa di nuovo in Finlandia le quattro qualificate sono Gran Bretagna, Finlandia, Paesi Bassi e Francia. La Francia perde ancora la finale al terzo posto, che va quindi all'Olanda per 17-12, mentre la finale è un remake della finale dell'89 tra Gran Bretagna e Finlandia, e oltre a essere un remake come squadre che partecipano è un remake anche come risultato. La Gran Bretagna vince di nuovo la finale dell'Europeo 14-3. Anche per la Gran Bretagna sarà un po' il canto del cigno dal punto di vista europeo, perché raggiungerà semifinali, terzo, quarto posto, ma non riuscirà più a competere per il titolo. Nel 93 gli europei sbarcano nuovamente in Italia, a Telgata, in provincia di Bergamo. Le quattro squadre partecipanti sono la solita Finlandia, ovviamente campione in carica, l'Italia, paese organizzatore, e poi la Germania e la Svezia. L'Italia batte la Svezia in semifinale, Svezia che tra l'altro dovremmo incontrare nella finale di questo campionato europeo 2021, ed è in quell'occasione l'unica vittoria che abbiamo sulla Svezia su quattro incontri. Quindi batte la Svezia 9-0 nella semifinale, la Finlandia batte la Germania in semifinale ed è ancora una volta Finlandia-Italia la finale dell'europeo. E qui comincia la serie di batoste da parte della Finlandia. La Finlandia, cioè, continua in realtà, perché era cominciata nell'85 a Milano, negli europei dell'85. La Finlandia vince 17-7 contro l'Italia. Nel 95, gli europei si disputano in Austria, l'Italia si qualifica andando a vincere prima vincendo contro il Belgio allo stadio dei Marmi di Roma, una vittoria piuttosto larga, 70 e qualcosa a zero, e poi andando a vincere nei minuti finali di una partita incredibile a Évry-Courcouronnes vicino a Parigi contro la Francia. Francia che era passata in vantaggio, e poi c'è stata la rimonta finale dell'Italia che negli ultimi minuti è riuscita appunto a guadagnarsi il pass per gli europei. Anche in questo caso Italia che batte l'Ucraina in semifinale, Finlandia che batte il paese organizzatore, l'Austria, in semifinale, finale terzo e quarto posto, Austria batte Ucraina 18-0, e di nuovo Finlandia, Italia, finale di campionato europeo 27-7 per la Finlandia. Quella del 95 è l'ultima finale che l'Italia disputa del campionato europeo. Nel 97 siamo a Bolzano, l'Italia di nuovo ospita i campionati europei con Finlandia, Svezia e Gran Bretagna. L'Italia perde questa volta con la Svezia in semifinale, mentre la Finlandia batte tranquillamente la Gran Bretagna. L'Italia poi vince 14-7 sulla Gran Bretagna, una Gran Bretagna che vi ricordo a quei tempi era imbottita di giocatori che giocavano nella World League. Quindi per l'Italia quel 14-7 era un risultato veramente mostruoso. In finale, derby scandinavo tra Finlandia e Svezia, e la Finlandia vince il suo terzo titolo consecutivo, quarto diciamo complessivo, contro la Svezia. E qui comincia un po', diciamo, la storia travagliata degli europei, perché nel 1999 gli europei sono previsti in Svezia. Ma nel 1999 c'è anche la prima edizione della World Cup a Palermo. Per cui, come non è, giochiamo, non giochiamo, eccetera, l'Italia non partecipa alle qualificazioni, perché doveva già partecipare appunto alla World Cup. E alla fine la Svezia rinuncia all'organizzazione, per questo sarà multata dall'EFAF, mentre tutti si aspettavano, diciamo così, una sanzione un po' maggiore per aver fatto saltare l'edizione degli europei. Questa edizione degli europei viene disputata, diciamo così, nel 2000 in maniera un po' strana. È un europeo definito itinerante che prende come qualificazioni delle partite disputate nel 1998, che valevano per le qualificazioni dell'europeo 99, ma non tutti avevano giocato, quindi insomma alla fine la finale se la organizzano Finlandia e Germania, e la Finlandia vince il suo quarto titolo consecutivo 30-29. C'è un po' di discussione ancora su questo titolo, perché all'epoca non tutti consideravano regolare questo campionato europeo, però ormai, diciamo, forse per consuetudine si è dato a questo europeo valore assoluto, e quindi conta come campionato europeo. L'anno dopo, nel 2001, un altro europeo a cui l'Italia non partecipa, perché nonostante avesse battuto la Gran Bretagna e lì appunto c'era ancora la discussione se questo europeo del 2000 valesse o non valesse, c'erano poi un po' di problemi con la Federazione Europea che stava cambiando gestione ed entrava la gestione Uber, che durerà per il ventennio successivo. Ventennio è una parola utilizzata non a caso, tra l'altro, per la gestione Uber. E quindi l'Italia non partecipò a queste qualificazioni, perché pur avendo battuto la Gran Bretagna nel 1997, ultima edizione dell'europeo, diciamo così, riconosciuta a quel tempo, l'EFAF aveva deciso che avrebbe dovuto giocare una qualificazione andando in Gran Bretagna a giocare, e non al contrario come i ranking europei avrebbero imposto. Quindi l'Italia viene, diciamo così, esclusa, e alla fase finale dell'Europeo 2001 partecipano Gran Bretagna, Svezia, Finlandia e Germania. La Germania vince finalmente il suo primo campionato europeo contro la solita Finlandia, 19-7. A questo punto l'EFAF ha un colpo di genio, ma genio veramente malefico, perché rischia veramente di rovinare una manifestazione perfetta, e decide di passare il campionato europeo da biennale, come era, praticamente a quadriennale, ma giocando tutti gli anni un girone di qualificazione. In pratica suddivide le nazioni che partecipano ai campionati, che vogliono partecipare ai campionati europei, in quattro gruppi, A, B, C, D. Per ogni gruppo, partendo dal D, la squadra che vince il gruppo passa nel gruppo successivo, quindi se vinco il gruppo D passo nel gruppo C. L'anno successivo si gioca il gruppo C, chi vince il gruppo C va nel gruppo B, chi arriva ultimo nel gruppo C retrocede nel gruppo D. L'anno successivo ancora si gioca il gruppo B, chi vince il gruppo B va nel gruppo A, chi arriva ultimo nel gruppo B retrocede nel gruppo C. E poi finalmente, dopo 4 anni praticamente, si gioca il gruppo A per assegnare il titolo. Quindi in pratica la fase finale dell'europeo, quella che assegna il titolo, passa da essere biennale a quadriennale. Il primo gruppo C viene infatti giocato nel 2003. L'Italia si trova nel gruppo C perché, avendo rinunciato alla qualificazione del 2001, viene praticamente di fatto retrocessa tra le ultime. Il gruppo D non viene formato perché in pratica tutte le squadre che ne fanno parte non hanno interesse a giocare all'europeo. Si parte direttamente dal gruppo C nel 2003. Nel 2003 si va in Danimarca, dove con la Danimarca ci sono Repubblica Ceca, Russia e Olanda. In Danimarca una spedizione che tutti quelli che vi hanno partecipato ricordano sicuramente, ma non so con quanto piacere, perché viaggio in pullman interminabile, alloggio in una palestra di una scuola con delle brandine alla belle meglio per dormire, bagni per bambini degli elementari, quindi pensate, omaccioni grossi, grandi e grossi, che alle prese con questi bagni formato Barbie. Quindi non certo una delle spedizioni più confortevoli che si ricordi. Comunque, questo gruppo C vede la finale tra Russia e Italia, e anche qui l'Italia purtroppo perde la finale 43-35 contro la Russia. Poi nel 2004 si gioca il gruppo B in Francia, con Gran Bretagna, Francia, Russia e Spagna, e la Gran Bretagna vince il gruppo, qualificandosi per il gruppo A, che si gioca poi nel 2005 in Svezia, e vede la prima e finora unica affermazione della Svezia 16-7 sulla Germania, al terzo posto la Finlandia che vince 34-12 sulla Gran Bretagna. Quindi ripartiamo poi dal gruppo C, o meglio dal gruppo D, che avrebbe dovuto giocare nel 2006, ma non essendoci gruppo D si va al 2007 con il gruppo C in Austria. E qui comincia la scalata dell'Austria, perché l'Austria, anche lei nel gruppo C, nel frattempo tra l'altro l'Italia è stata promossa nel gruppo B assieme alla Danimarca e alla Repubblica Ceca, perché sono state rifatte di nuovi gruppi, sono state portate a 6 squadre, quindi ci sono stati dei ripescaggi, l'Ucraina si è ritirata e quindi c'è stato un po' di rimescolamento, l'Italia si trova nel gruppo B. Quindi nel 2007 non gioca l'Italia, si gioca in Austria al gruppo B, che l'Austria stravince contro Norvegia, Svizzera e Serbia. E nel 2008 si dovrebbe giocare il gruppo B in Italia, a Sestola. Nel 2008 però il gruppo B non si gioca, perché in Italia avviene un po' un piccolo terremoto, c'è la scissione delle due federazioni, FIDAF, FIF, insomma l'EFAF non si fida a far organizzare gli europei all'Italia, e quindi revoca l'organizzazione all'Italia e la affida nuovamente all'Austria, che organizzerà il gruppo B nel 2009, sempre a Wolfsburg, dove aveva organizzato il gruppo C del 2007. Anche qui l'Austria, Danimarca, Repubblica Ceca, Italia, l'Austria stravince il gruppo B e quindi si qualifica per il gruppo A, che era il suo obiettivo primario. La finale Austria 42-0 sulla Danimarca. L'Italia, sconfitta dall'Austria in semifinale, perde anche la finale del terzo posto 27-17. Quindi nel 2010 abbiamo di nuovo il gruppo A, con l'Austria, la Svezia, la Francia e la Germania. Quindi manca la Finlandia in questo gruppo A, e la Germania vince 26-10 contro la Francia in finale. L'Austria arriva al terzo posto. L'Austria quindi, diciamo, comincia appunto la sua scalata. Mi correggo, non è vero che non c'era la Finlandia, c'erano Austria, Francia, Germania e Svezia, Finlandia e Gran Bretagna. La Finlandia e la Gran Bretagna arrivano terze nei due gironcini di qualificazione, per quello che non sono poi nelle quattro finali. Quindi si riparte di nuovo con il gruppo C. Nel 2012 in Svizzera e in Austria, con la Serbia che vince questo gruppo C 20-14 sulla Svizzera. Nel 2013 abbiamo il gruppo B in Italia, al Vigorelli, dove l'Italia, grazie a una splendida partita vinta al fotofinish contro la Gran Bretagna, si qualifica per la finale e perde poi la finale 49-29 contro la Danimarca. E infine abbiamo nel 2014 il gruppo A in Austria, dove l'Austria arriva finalmente in finale contro la Germania, ma perde 30-27 in overtime. Nella finale del terzo posto Francia-Finlandia 35-21. A questo punto cominciano a succedere un po' di cose, perché allora nel 2016 cominciano i gruppi di qualificazione, viene di nuovo modificata un po' la formula del torneo, vengono fatti dei turni di qualificazione e l'Italia vince il suo turno di qualificazione a Lignano Sabbiadoro contro la Serbia e quindi dovrebbe qualificarsi per andare a giocare con le squadre del girone A per l'Europeo del 2018. Succede però che a questo punto nel 2018 c'è la scissione della Federazione Europea in due parti, IFAF New York e IFAF Parigi, dal nome dei due congressi separati che hanno sancito questa scissione. E quindi nel 2018 vengono organizzati due campionati europei separati, uno in Finlandia e uno in Germania. Germania dall'IFAF Paris, che è capeggiata da Uber e Viking, quindi dalla parte tedeschi e svedesi, eccetera, di cui fa anche parte l'Italia, e l'altra da IFAF New York, dove ci sono Francia, Austria, Finlandia eccetera, e Svezia, nonostante Viking sia dall'altra parte, è vero, non mi ricordavo questa cosa. Insomma, alla fine il torneo di IFAF Paris viene annullato, quindi diciamo che la vittoria dell'Italia serve a poco, mentre invece il torneo della IFAF New York viene giocato in Finlandia e viene vinto dalla Francia in finale sull'Austria 28-14, e la Francia risulta a tutt'oggi campione d'Europa. Il torneo successivo è quello del 2020, che diventa 2021 per i noti fatti della pandemia. Avrebbe dovuto essere giocato già l'anno scorso la semifinale Italia-Francia e poi a ottobre dell'anno scorso la finale. È stato tutto rimandato a quest'anno. In pratica, diciamo, dopo la riunificazione delle due federazioni internazionali, viene di nuovo riorganizzato il torneo continentale, vengono separate le nazioni in gruppo A e gruppo B, l'Italia fortunatamente nel gruppo A, e il gruppo A è composto da 4 gironi da 3 squadre dove si giocano le qualificazioni. L'Italia vince il suo girone di qualificazione contro l'Austria a grande sorpresa e la Svizzera, e quindi conquista la possibilità di giocare la semifinale appunto con la Francia, che vince il suo gironcino con Serbia e Repubblica Ceca. La semifinale, che è andata purtroppo come sappiamo tutti, dall'altra parte Finlandia e Svezia hanno giocato la loro semifinale proprio il 7 di agosto e la Svezia ha avuto la meglio sulla Finlandia, e quindi la Svezia e l'Italia si giocheranno la finale di questo campionato europeo nell'ottobre del 2021. A questo punto, dopo aver fatto appunto la storia del campionato europeo dal 1983 a oggi, sperando che la finale potrà essere giocata regolarmente e sperando che l'Italia riesca a vincerla, non mi resta che darvi appuntamento a tra 15 giorni e ringraziarvi per l'ascolto che mi avete dato fino ad oggi. Grazie a tutti e arrivederci.
Avete ascoltato Huddle Classic, il podcast condotto da Massimo Foglio, che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato. In collaborazione con Huddle Magazine e The Cutting Edge.